Pagine e Fogli presenta
Storie, personaggi, vicende,
persone.
Storie.
Un incontro che dura 30 minuti.
Storie.
Cari amici, bentrovati da Rosario Tronnolone al nostro appuntamento con le storie. Oggi in realtà parliamo di più storie, non di una sola, perché sono tante le storie che vengono raccontate da Italo Moscati nel libro Così amavano, così ameremo, con un punto interrogativo. E il libro è edito da Rai Aeri e Italo Moscati è con noi in studio. Benvenuto.
Grazie.
Dunque, dicevamo, una storia, o meglio tante storie, un'antologia appunto di storie che ripercorrono almeno un secolo di storia italiana e non soltanto.
Sì, diciamo che l'inizio è più dagli anni 30 sostanzialmente, no? Tenendo conto quello che era successo prima nel cinema, nella musica anche leggera. Quindi come l'amore, il grande tema, è stato raccontato ricevendo un'eredità dall'Ottocento incredibile, favolosa. Vogliamo ricordare i grandi romanzi di Flaubert, ma anche di Dostoevsky, o di Tolstoj, i grandi amori, grandi storie, sarebbe una citazione infinita. E ho pensato appunto che mi piaceva fare un viaggio attraverso questo secolo, dove appunto le storie delle persone avesse il compito di raccontarci come in un affresco una grande storia, molto spesso inconsapevole. Siccome avevo in passato individuato alcuni grandi personaggi, per esempio del cinema, Hitchcock, Fellini, personaggi anche femminili come Sophia Loren o anche cantanti come Maria Callas, ho pensato che il viaggio dovesse essere fatto all'interno di ciò che conoscevo e che avevo incontrato, naturalmente irrobustendolo e completandolo con tutta una serie di letture o di visioni, di film, eccetera, che mi sarebbe servita per raccontare questa storia così forte, passando da un'epoca molto romantica a tutti i fatti più realistici, diciamo, che sono capitati soprattutto nel Novecento, nella seconda parte del Novecento fino ai giorni nostri.
Si parte appunto, dicevamo, dall'amore, ma insieme anche dalla memoria, che è una cosa molto, molto presente nel libro, non soltanto perché rievoca tante storie, ma anche perché proprio la prima scena con la quale apri il libro è in un cimitero ed è sulla tomba di Marilyn Monroe, un simbolo del cinema, dell'amore, ma anche del ricordo, perché poi tu vedi praticamente una donna, una giovane donna che è lì davanti a quella tomba, come se stesse parlando con una parente o comunque con una persona amata.
Ecco, io la ringrazio di aver fatto questa annotazione, perché in quel primo capitolo introduttivo c'è un po' il senso di quello che il racconto si sviluppa in 500 pagine, che non sono poche, ma sì, è il filo della memoria. Naturalmente il filo della memoria si può mettere in moto sentendo una canzone, vedendo un film, incontrando un amico, parlando di certi argomenti. Però quella scena mi colpì perché ero al lavoro, stavo facendo a Los Angeles un TV movie per la televisione e prima di andare a girare in una mattina che era stata nebbiosa, poi invece le nebbie vennero spazzate dal sole, sono andato a visitare questo cimitero. Non me l'aspettavo, direi così, perché era un cimitero fatto soltanto di tombe con lapidi e su quella di Marilyn c'era scritto solo il nome e cognome, ma la cosa che mi colpiva è che stavano sostituendo questa lastra di marmo perché troppo coperta di baci e troppo, come dire, assediata da fiori, da bigliettini. E quindi quella mattina c'erano dei tecnici, dei operai che rimuovevano, ne mettevano una pulita. E io ho detto, ma mi sono fermato, che cosa accadrà adesso? E dopo qualche istante, quando in questo cimitero pulitissimo, come dico nel libro, pulivano sul pulito, non c'era né un granello, anche perché è costosissimo questo cimitero, ci andrà, ha prenotato addirittura Donald Trump, il capitalista più capitalista che in America esiste. E mi sono fermato e allora ho visto una scena tenerissima, una ragazza non giovanissima che stava davanti a questa sostituzione aspettando che finissero per fermarsi in meditazione, e si è fermata, però non ha scritto né ha dato un bacio, l'ho visto soltanto che era appoggiata alla parete con un'espressione molto assorta. E allora in quei minuti che lei è stata lì ho cercato di immaginare cosa potesse aver pensato, che cosa le suggeriva l'immagine di Marilyn Monroe a una donna, anch'essa bella, ma certo non un mito. Allora mi sono messo quel dì a tentare di prendere il bandolo di una matassa per vedere che significato ha la bellezza, il successo, l'aspirazione all'amore, l'aspirazione alla felicità dell'amore, ma anche al suo retroscena, a volte l'infelicità di Marilyn, molto spesso addirittura ricopiata come parte essenziale di una biografia, come è successo per Anne Nicole Smith, una delle sosie, che ha praticamente seguito senza fortuna le orme di Marilyn e che è morta nella sua sala da bagno per una serie di situazioni che stanno tra la droga o sonniferi vari, sono queste morti atroci che avvenivano ancora lì nei pressi di Hollywood. Allora, mettendo in moto questo meccanismo della memoria, come lei diceva, sono andato a cercare prevalentemente i personaggi femminili. In particolare uno che mi ha appassionato moltissimo è Maria Callas, donna bravissima, celebrata in tutto il mondo, amata per la sua voce così intensa, ma una donna che è passata da un'infelicità all'altra, da un dramma all'altro, amori delusi, quasi sempre abbandonata, eppure era un personaggio che aveva fatto di tutto per essere irreprensibile come professionista, come cantante, come artista, tant'è vero che una sua collega, la Kabaivanska, disse: non è una cantante, è un'epoca, io sono una cantante, noi siamo. Allora questa storia di questo personaggio evocato come epoca mi ha portato a esaminare gli incontri che ha avuto in Grecia di vario tipo, poi quando ha sposato un italiano, Meneghini, che ha fatto l'impresario, poi Onassis che la lasciò per invece sposarsi con Jacqueline Kennedy, che era già vedova ovviamente, e poi questo rapporto curioso di, come dire, di stima ma anche di affetto con Pierpaolo Pasolini nel set di Nato per il set di Medea, che già di per sé stessa
è un personaggio
in cui l'amore è vero che la dice lunga sulla tragedia dell'amore, sulle sue spinte eccetera. Quindi ecco, attraverso questi personaggi che sono delle eroine a volte inconsapevoli, arrivare non a dire che cos'è l'amore, qual è la felicità, ma raccontarli, perché penso che ripercorrere questi racconti si impara moltissimo, si impara soprattutto il sentimento dell'intelligenza dell'amore, cioè il sentimento o le emozioni che cercano il ragionamento, che cercano in qualche modo di svilupparsi in un rapporto stabile, continuativo, in un'intimità che diventa profonda. Oggi come oggi viviamo in un'epoca dove l'amore, le emozioni, le storie di questi personaggi vivono in una vetrina, sono la vetrina dell'amore, ma dietro la vetrina dell'amore ci sono le storie dei personaggi, che a volte nella loro tragicità hanno un elemento così forte, ne abbiamo citati alcune, che implicano una non dimenticanza, quindi la necessità di una memoria che tenga conto di queste persone che hanno percorso esperienze che ancora sono lì a dirci qualcosa senza pretendere di essere esaustive o esemplari.
L'accostamento Maria Callas Medea mi sembra che sia molto utile anche per segnalare il discorso del mito, no? Medea lo è evidentemente rispetto alla Callas, donna e artista, ma tutti questi personaggi che appunto appaiono nelle pagine del suo libro hanno proprio questa caratteristica, quella cioè di essere miti in qualche modo, miti sì. appunto di un'epoca. Abbiamo ancora bisogno di miti?
Dei miti noi penso che avremo sempre bisogno, dipende dai miti, certamente non sono più i miti greci. Oggi, per esempio, nella nostra cultura sta affiorando più che il mito, quello delle dive, che invece sta scemando e si sposta dal cinema alla televisione, quindi c'è più una normalizzazione e quindi non ha quelle storie focose, straordinarie, abbaglianti come quella di Greta Garbo, per esempio, che era negli anni del primo del secolo. E diventano però i miti, sono quelli che la televisione prevalentemente crea, sta occupando tutto lo spazio. Cosa sono i reality se non un tentativo di sostituire quello che era invece, non so, la compagnia di Hollywood o di Cinecittà con delle persone che venivano dal che partecipano a delle selezioni e vengono scelte per le loro caratteristiche, di creare una piccola mitologia quotidiana, no? E poi fanno pensare invece i miti veri, il mito di Medea, che riguarda sì l'interpretazione della Callas, il mito in sé che continua ad attrarre e a porre interrogativi, in un mondo che è quello della cronaca nera, in cui la persona Medea sembra più l'uomo che la donna. Cioè, per esempio, tutte queste donne che vengono assassinate o deturpate, è una tematica tremenda, sono perché lo fanno? Allora, questo tema di Medea percorre il libro, ma certamente non lo affronta in termini sociologici o di tentativo di spiegare questo fatto. Tenta di essere un racconto in cui queste ombre si sovrappongono invece alle grandi figure che hanno incantato il mondo. Una di queste è Judy Garland, per esempio. Judy Garland è stato un personaggio a cui sono stati dedicati dei profondi studi di tipo psicologico. Hillman, per esempio, ne ha scritto uno, in cui racconta come questo personaggio, che sembrava nelle sue canzoni vivere al di là dell'arcobaleno, famosa canzone Rainbow, in realtà era un personaggio che scendeva nella terra e trovava un mondo che si aspettava l'arcobaleno, la felicità, la guardava così tutto il mondo, e lei invece aveva una vita molto tormentata, anche perché il cinema, che aveva scoperta quando lei aveva 14-15 anni, la impegnava in una maniera drammatica. Cioè lei lavorava dalle 6 del mattino alla sera, le davano qualcosa per dormire, poi le davano qualcosa per svegliare, per essere presente a se stessa sul set. Per questi film, che non sono stati fatti tantissimi e che hanno contribuito al successo della Hollywood, del musical e non solo, in coppia con Michael Rooney, credo che sia stato uno dei successi più grandi della storia del cinema. Ecco allora che si piombano, seguendo passo passo la storia del cinema, della televisione, della letteratura, si passa a questi casi, che questi casi sono stati studiati perché appunto sono dei casi non clinici, ma dei casi umani, clamorosamente forti, clamorosamente presenti ancora nelle memorie delle persone, perché si formano dei club Judy Garland, come di Marilyn Monroe, sì, che sono dei veri e propri attenzioni per questi personaggi, quasi dei culti, a volte molto discreti, a volte un po' esagerati, sempre esagerati in questi casi, però c'è come la ricerca di un qualcosa che hanno trovato di positivo, di invitante, di trascinante, e che forse mette in moto sensazioni, forse anche pensieri, qualche idea. Ecco, questo è lo scopo del libro.
Sì. Tra l'altro queste coppie che vengono spesso appunto rievocate nelle pagine del suo libro hanno proprio anche così la valenza di prototipi. Pensiamo per esempio ad una storia che viene raccontata, Rita Hayworth, Orson Welles, sì, il genio e la bellissima. Sono anche questi dei prototipi in cui molti finiscono col riconoscersi.
Sì, mi piace molto questa citazione che lei fa di Rita Hayworth e Orson Welles, perché allora, ecco, questa è veramente una grande storia. Rita Hayworth, una ragazza di umile origine ha avuto un successo, trasformata da quelli che erano i laboratori estetici di New York, Max Factor, ho visto delle fotografie visitando il museo della Max Factor, incredibile, c'era una trasformazione radicale, sempre fatta con grande precisione ed eleganza però. E poi Orson Welles, il grande regista di Citizen Kane, uno giovanissimo regista che viene ancora considerato l'autore di uno dei 100 film più importanti della storia. Era in difficoltà Orson Welles, per campare faceva l'astrologo in un ufficetto in un grattacielo di Los Angeles, sulla porta c'era appunto astrologo. E conobbe Rita, aveva bisogno di un rilancio dopo che il successo era stato dimenticato di Citizen Kane e non aveva imbroccato l'orgoglio degli Amberson, e quindi pensò che in qualche modo si innamorarono, erano tutte e due alla vetta di Hollywood, e non andò così bene come si augurarono entrambi. E il momento di crisi si sviluppò mentre erano in corso le riprese della Signora di Shanghai, in cui Orson Welles aveva l'intenzione di usare lei, che era sempre stata bella, desiderabile, come una donna cattiva, come una donna di perversità che perseguiva un sogno criminale alle spese di un uomo con cui viveva. Bene, ci fu una mattina in cui Orson Welles andò nei camerini e soprattutto dal luogo dove le attrici si vestivano o si pettinavano, e dice a Rita che vuole che lei si tagli i capelli, era scritto anche nella sceneggiatura, ma lei faceva resistenza, pensava che magari questo dettaglio non fosse così importante, conosceva poco Orson Welles, il quale si fece dare le forbici e tagliò quella splendida chioma che noi vediamo sul rosso, sul biondo nei suoi film, e lì si aprì una crisi. Arrivarono a stento alla fine delle riprese di un film che ebbe successo ma non tanto quanto Orson Welles sperava, e si aprirono delle strade diverse per ognuno dei due, e ne parlano tutte e due di questo fatto, dando
ne
un valore
un grande
esemplare.
Rispetto l'uno dell'altra, devo dire, poi soprattutto nelle
sì è vero, ma guarda, quello è un successive. Po' uno stile, è uno stile anche di quei personaggi dell'epoca.
La dignità.
Ecco, dignità. Guardi, lei ha usato una parola che viene usata all'inizio del film Cantando sotto la pioggia. C'è a un certo punto una grande prima e c'è Gene Kelly accompagnato da una signora che viene intervistata, che è già una stella, Gene Kelly, e gli dicono qual è la ragione per cui lei fa il cinema, come si atteggia, e lui dice dignity, dignità. Cosa pensa che sia il suo personaggio? Un personaggio che sia uno scapestrato, un uomo che è preso dalla musica, un ballerino? Dignity, diciamo. Cioè la parola dignità, che era una parola chiaramente artefatta per raccontare la finzione, però era qualcosa che ancora percorreva quel mondo. Finzione? Sì, ma anche, come dire, codice di comportamento, un po' indotto dalle case di produzione, ma ho sentito come quasi una specie di dovere per molti di loro che venivano dal nulla. Dignity, una dignità che magari nelle loro origini nessuno gli aveva insegnato a praticare. Uh-huh. E questo è uno delle componenti che mi ha colpito di più, vedendo appunto in controluce questi personaggi e le loro storie.
Dignità anche nei rapporti invece in crisi, nei triangoli che vengono raccontati.
Sì,
penso
cioè,
per esempio a Rossellini, Magnani, Bergman o i Montanzi, sì, Monsignore e Monroe.
Sì, no, lì ecco, allora, due coppie. I Montanzi e Simon Signore forse è la coppia che da questo punto di vista descrive l'amore con un'intensità molto particolare, e cioè erano legatissimi. E quando il Montan ebbe quella storia con Marilyn Monroe perché girava a Los Angeles il film Facciamo l'amore, comunicò a Simon che questa signora in qualche modo aveva lasciato Arthur Miller, le aveva espresso un'attenzione. Lei, Simon Signore, allora baciala. come dire, sempre molto semplicemente. In realtà nel suo libro bellissimo La nostalgia non è più quella di un tempo racconta quanto penò per questa cosa, ma avevano la capacità di salvarsi in questo senso. Quando le chiesero: ma lei come fa a vivere? Litighiamo tutte le mattine a colazione e basta. E quindi voglio dire, c'è anche spirito e ironia. In altri casi no, nel caso per esempio di Anna Magnani, di Rossellini e Ingrid Bergman è colorita la situazione, perché quando Rossellini dichiara che non ad Anna, che lo viene a sapere da altri, che comunque farà un film con Ingrid Bergman, che le ha mandato un telegramma di gente: ti amo, in realtà si riferiva come regista, ma Rossellini approfittò tra virgolette per poi prenderla per il film Stromboli. E la signora Anna Magnani, quando incontrò Roberto Rossellini in un albergo sulla costa amalfitana, e avvertì che una telefonata arrivava da lontano, quando tornò Rossellini al tavolo non esitò molto a prendere il piatto degli spaghetti al pomodoro e versarlo sulla camicia di Rossellini. Quindi questa cosa qui è entrata negli aneddoti divertenti, confermata tra loro, tra l'altro, sia da Rossellini e da Ragnale, con un sorriso. Benché poi, e questa è una notazione anche un po' sul maschio italiano, la Ingrid Bergman a un certo punto, che ha avuto tre figli da Rossellini, doveva fare i conti con il senso di possesso di Rossellini, che l'aveva messa a Santa Margherita, lontana,
Santa Marinella.
Marinella, scusi, sì, 60 chilometri da Roma, chiusa in una casa, mentre lui a Roma faceva i film e tornava in macchina nella notte. Allora le strade non erano, quindi era una situazione così, e a un certo punto si stancò.
È ripresa la sua carriera internazionale. E mi fa venire in mente, lo citavamo tra l'altro poco prima di registrare, che è vero che così amavano, così ridevano, anche un titolo di un film, sì, di Gianni Amelio. Però volevo soffermarmi sulla seconda parte del titolo, cioè sì, quell'interrogativo tra parentesi: così ameremo, sarà ancora possibile avere figure di questo spessore?
Figure di questo spessore non si sa, perché possono esplodere, ma secondo quello che erano i canoni però del Novecento non più, perché l'attenzione si è spostata tra personaggi, parliamo miti costruiti con intelligenza e con pazienza, ma anche con spietatezza, perché hanno sofferto Judy Garland, Greta Garbo, Anna Magnani, hanno sofferto. Mentre oggi come oggi noi vediamo che sono delle galassie che scompaiono abbastanza rapidamente, ci dividiamo dei personaggi noti che la televisione usa per un certo periodo, poi se ne vanno, resistono le figure tutto sommato rassicuranti, che però non sono miti, sono persone che incontri, fanno parte del tuo quotidiano, possono piacere o no, ma non sono più dei modelli, finiscono più che altro per essere protagonisti di storie gossip nei giornali, che ormai stanno aumentando nelle edicole, tutti i giornali che raccontano storie d'amore, i figli, i matrimoni, i divorzi, però di figure che non si stagliano in maniera tale da poter emulare le storie che racconto in Così amavano, così ameremo. Sì. Poi adesso gli strumenti sono diversi, le lettere d'amore non ci sono più, i regali d'amore non ci sono più, c'è la festa dei fidanzati che sembra un obbligo, no? E poi c'è internet, c'è il computer, c'è il chat, cioè è tutto diverso. Non è detto che non si possa esistere l'amore, anzi esiste l'amore, ma esiste in termini diversi, sia linguisticamente che sentimentalmente. Lo strumento tecnico si impossessa di queste cose, ma la gente continua a cercare l'amore, perché lo cerca come gioia. Il buio intorno è tanto, e quindi io penso che anche su quella strada lì, quando ci saranno generazioni che avranno capito quello che gli strumenti possono dare, selezioneranno e sarà una selezione che fa lasciare accadere il peggio.
Abbiamo percorso insieme il volume Così amavano, così ameremo di Italo Moscati, parlando di amore, di memoria, dignità, direi di nostalgia anche, indubbiamente.
Di nostalgia, sì. Che non è più una virtù, come una volta dice Simon Simonet, dobbiamo creare una più
recente. Quella d'un tempo, esatto. E quindi ringraziamo Italo Moscati di essere stato in nostra compagnia, di averci raccontato queste storie bellissime. Il volume Così amavano, così ameremo è edito da Rai Eri. Grazie di essere stato con noi.
Grazie a lei.